Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Un cordiale buongiorno e mille scuse a chi è in ascolto. Ringrazio Mario Brusabolin che mi ha permesso di partire con la trasmissione, perché ho toccato un tasto, purtroppo qua quando si tocca qualcosa si fanno pasticci se non si conosce bene lo strumento. E vado immediatamente però alle letture. Domani è la festa della Candelora, noi la chiamiamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, ma la modalità con cui la gente sa che cos'è questa festa è proprio la cosiddetta Candelora. Poi ne parliamo un attimo, ma vado prima di tutto alle letture. E la prima lettura della messa di domani viene dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché... Scusate, eccolo, adesso si gira la pagina. Le pagine sono così fine che non vengono mai fuori una alla volta. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. E vado adesso alla... Alla lettura del Salmo responsoriale, che è breve anche. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia, mamma mia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore, il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Questo ritornello a qualcuno fa venire un pochino il non gradimento, ma questo è quanto viene letto in chiesa, e lo tengo perché viene letto domani e questa sera. Adesso leggo la seconda lettura dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetti 14-18. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, Anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare, cioè liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Il Vangelo viene preso da Luca, al capitolo 2, versetti 22-40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era con lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Così a tentare di capire perché questa festa della Candelora, questa, come dire, Gesù che si presenta, viene presentato al Tempio, però ha una storia che forse non conosciamo tutti. Io non la conoscevo più di tanto, così vi leggo alcune cose che stuzzicano anche la nostra curiosità. E metto in evidenza anche immediatamente che la modalità con cui viene presentata era già superata già in Israele, ma voi conoscete benissimo una realtà che per quanto riguarda le donne è durata fino a poco tempo fa. Io l'ho attuata da appena prete, ormai sono più di 60 anni che sono prete, ma dopo 40 giorni la puerpera, la donna che aveva partorito, veniva in chiesa, prendeva la stola in mano insieme al prete, che era con cotta stola, e veniva benedetta di nuovo davanti all'altare della Madonna generalmente. Veniva a fare, dopo 40 giorni, veniva a fare la sua presentazione al Tempio di ringraziamento, ma anche di purificazione. E qua abbiamo un miscuglio nel racconto dell'Evangelista di Luca, abbiamo un miscuglio tra una realtà che riguarda Gesù, che l'essere nel Tempio sarebbe il luogo dove si manifesta la novità grande di Gesù, a partire proprio dal fatto che arriva da piccolo, si manifesta attraverso due laici che sono i due anziani, Simeone e Anna, e si manifesta proprio come colui che il Cristo, cioè colui che è l'unto del Signore, colui che viene mandato a fare la sua missione. Allora, vi presento un attimo, un pochino, prima la riflessione di Hermes Ronchi, che come sempre ha una forma quasi, no quasi, una forma anche poetica, ma ricca, ecco. Dice Hermes: Maria e Giuseppe, ma forse è meglio che prima parli di quando è nata. È strano, ma io non lo sapevo mica, ho trovato questa qua di padre Paul de Vore, che dice: la festa della Candelora nasce a Roma, invocavano un dio che doveva proteggere i greggi dai lupi. E qua dice: mi ricordo che da ragazzino andavo a vedere ogni tanto due lupi che erano custoditi in una grande gabbia sotto il palatino, in ricordo di Romolo e Remo e di questo culto. Nel IV secolo, quindi nel 300 dopo Cristo, il Papa ottiene il permesso di convertire questa festa pagana con la festa della Candelora, che rappresenta la presentazione di Gesù al Tempio, fatta da Giuseppe e Maria, e chiude le feste natalizie. Col tempo è diventato un rito di purificazione. Giuseppe, oggi che senso possiamo dargli? Penso che come Maria e Giuseppe offrono al Signore ciò che hanno di più prezioso, così possiamo fare anche noi e ci conviene. Giuseppe e Maria hanno ricevuto il dono di un figlio dal Signore, ma non se ne appropriano, non scatta la loro possessività, fonte di molti mali per sé e per la prole. Lo accolgono accolgono il dono con gratitudine. Segno di questa gratitudine è che riconsegnano al Signore il dono ricevuto, come fece Abramo con Isacco. Anch'io, qua poi tira un po' una conseguenza, ma mi interessa invece adesso passare alla cosa di Hermes. Dice Hermes: un figlio appartiene a Dio, non ai genitori. È un titolo un po' azzardato, ma si rifà a un'espressione che conosciamo bene anche dal libro intitolato Il Profeta, che è Khalil Gibran, che dice, poi lo leggo qua direttamente da Hermes: Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e il prezioso dono del mondo di un bambino. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna, che attendevano, dice Luca, perché le cose più importanti del mondo non vanno cercate, vanno attese, perché quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici che non ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del Nuovo Testamento, dopo Elisabetta e Maria. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati e ai sognatori, come Simeone, a quelli che sanno vedere oltre come Anna e quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato perché sentono Dio come futuro e come vita. Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e raggiungono ciascuno di noi. Il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione, perché si sono svelati i cuori. Caduta è la prima parola. Cristo, mio dolce rovina, canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo, ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa. Segno di contraddizione, la seconda parola. Lui che contraddice le nostre vie con le sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, e falsa immagine che nutriamo di Dio. La falsa immagine che nutriamo di Dio con il volto inedito di un Abba, un papà, dalle grandi braccia, dal cuore di luce, contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola. Per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Gairo, Talita cum, bambina, alzati, giovane vita, alzati, levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita. Festa della presentazione, il bambino Gesù è portato al Tempio davanti a Dio perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria. I figli non sono nostri, Khalil Gibran dice questo. Appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione, ai loro sogni. Sono la freschezza di una profezia biologica. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore. Questo è il commento di Hermes, come sempre anche poetico, ma sempre bello, aperto. E volevo però segnalare due o tre realtà. E la prima è quella che ho letto adesso. La seconda, com'è che si sviluppa un pochino questo discorso di Luca? Dice qua, no, questo è Maurizio, no. Allora, qua il monastero domenicano della Matris Domini dice: con la festa della presentazione al Tempio si chiudono idealmente le ricorrenze del Natale. Il brano del Vangelo, da cui trae fondamento la festa di oggi, fa parte dei Vangeli dell'infanzia redatti da Luca. Giuseppe e Maria vengono presentati come degli israeliti pienamente osservanti che portano il bambino al Tempio 40 giorni dopo la sua nascita per essere riscattato come ogni primogenito. Questa pratica, eccolo qua il passaggio, questa pratica non era più diffusa tra i giudei ai tempi di Gesù e non era più necessario portare il bambino nel Tempio. Questa presentazione, pensate, una considerazione che mi è venuta spontanea. Oh, sta storia della madre e del riscatto del bambino che nasce. La concezione ancora negativa di tutto quello che fa nascere un bambino. E allora questa purificazione della donna erano tutti i 40 giorni che poi veniva al Tempio e veniva benedetta al Tempio con l'acqua benedetta. Questa era la cosa che si è fatta fino a pochi anni fa, secoli su questo. Questa pratica non era più diffusa tra i giudei ai tempi di Gesù e non era più necessario portare il bambino nel Tempio. Questa presentazione al Tempio assume un significato teologico. Il Signore entra nel suo Tempio, riprende il suo posto per eccellenza. Riguardo alla famiglia di Gesù, Luca la presenta in piena consonanza con le usanze ebraiche. Gesù è venuto a portare qualcosa di nuovo, ma non di totalmente separato. Inaudito, piuttosto la sua novità si inserisce all'interno delle usanze e delle aspettative del suo popolo. E allora qua il commento che viene fatto, qua dice: secondo la legge di Mosè, la donna che aveva partorito un figlio veniva considerata impura per 7 giorni e poi doveva attendere confinata in casa per altri 33 giorni. In caso di una figlia femmina, il periodo saliva ad 80 giorni complessivi. Al termine di questo periodo doveva presentarsi al Tempio e offrire un agnello in olocausto e un piccione o una tortora in sacrificio di espiazione. Se non si poteva permettere l'agnello, erano sufficienti 2 piccioni o 2 tortore. La purificazione riguardava solo la madre, ma Luca parla della loro purificazione, indicando che è così anche Giuseppe. Per quale motivo? Forse Luca seguiva una convinzione di tipo greco secondo la quale l'impurità riguardasse la madre, il figlio e anche tutti coloro che avevano assistito al parto. Più probabile che Luca, non come si vede, anche più non conoscesse molto bene le usanze ebraiche e si limiti a ricordare in modo generale. Di fatto l'accento viene spostato sulla presentazione del bambino al Signore, altro rituale che accompagnava la nascita degli israeliti. Il primogenito di ogni famiglia umana e anche degli animali era consacrato al Signore per la sua esistenza. In un secondo momento la legge ne prevede il riscatto attraverso il pagamento di 5 cicli d'argento, la paga di 20 giorni. Però, ai tempi di Gesù, la presentazione del primogenito non si faceva più. E nel suo racconto Luca omette di parlare del riscatto del primogenito. Inoltre, per realizzare questo riscatto, non era necessario portare il bambino al Tempio. Il padre poteva pagare la somma richiesta a un sacerdote del villaggio. Luca cita l'Esodo 13:12 adattandolo all'annuncio che l'angelo Gabriele aveva fatto a Maria: il bambino sarà chiamato santo. Gesù quindi appartiene a Dio fin dalla nascita e non soltanto dal momento della sua presentazione. E per offrire il sacrificio, dunque, qua con questo versetto, la coppia di tortore o 2 giovani colombi, ritorna al rito di purificazione della madre, ricordando il sacrificio che veniva richiesto per questo particolare frangente. Tutto considerato, vediamo che Luca, nei versetti 22 e 24, fa una strana commistione di riti ebraici e di avvenimenti. O l'evangelista fraintende una tradizione giunta fino a lui che conosceva poco bene, o egli modifica volutamente la tradizione per realizzare lo scopo ben preciso, sottolineare sottolineare l'appartenenza di Gesù a Dio fin dalla nascita. La purificazione sarebbe dunque solo l'occasione per far venire Gesù al Tempio. Ecco, io mi fermo qua perché è molto lunga ancora la spiegazione di queste suore del monastero domenicano di Matris Domini, però voglio mettere in evidenza anche come le realtà che riguardano anche la nostra fede, che riguardano le nostre usanze anche religiose e tutto il resto, la realtà rimane una realtà complessa, e se i riti e quello che succede arrivano con un ritardo così grande anche a noi, vuol dire che hanno tutta una tradizione, c'è stato in mezzo tutto un cammino che un po' alla volta, e io non lo so come dirlo, ma siamo dentro una grande rivoluzione in questo momento qua. Io credo che molte persone, e c'è un prete che fa un commento che mi piace, e questo è, ma però prima vorrei leggere ti stringo tra le braccia, questo che riguarda un po' la morte. Dunque, Elisabeth Kübler-Ross fu una psichiatra svizzera, morta nel 2004, che ha dedicato la sua vita a studiare il mistero della morte. Nel libro La morte e il morire presenta la morte non come un evento da temere, ma come un passaggio naturale della vita, un'occasione di compimento. La morte è solo il passaggio da una stanza a un'altra, e che quando si vive pienamente con amore e consapevolezza, si può affrontare la morte con serenità e senza rimpianti. Tra i pazienti terminali che seguiva, spesso scopriva che coloro che accettavano il loro destino trovavano una pace profonda, un senso di completamento. La sua idea principale è che la vita stessa, se vissuta con pienezza, ci prepara alla morte, trasformandola da un evento spaventoso a una tappa naturale del nostro cammino. La figura di Simeone nel Vangelo di oggi è l'esempio perfetto di quanto Elisabeth Kübler-Ross sosteneva. Simeone è un uomo giusto e pio, che ha atteso per tutta la vita la consolazione di Israele, e quando finalmente prende tra le braccia il bambino Gesù, riconosce che la sua missione è compiuta. Con parole semplici ma potenti, Simeone chiede a Dio di lasciarlo andare. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Non c'è paura nella sua preghiera, solo gratitudine e pace. Ha vissuto tutta la vita in attesa del Messia, e ora, avendo visto la promessa realizzarsi, accetta con soddisfazione la conclusione del suo viaggio in questa terra. È proprio vero quando si dice che si muore come si è vissuto. È proprio vero quando si dice che si muore come si è vissuto. Una vita vissuta nella speranza si conclude nella speranza. La serenità di Simeone di fronte alla morte ci mostra che quando viviamo in pienezza e con fede possiamo affrontare anche l'ultimo passo della vita senza timore, sapendo di aver compiuto la missione di mantenere la fede e la speranza fino alla fine. In conclusione, con tutto il rispetto verso Elisabeth Kübler-Ross e verso tutti gli altri che non credono in Cristo, credo però che ogni tentativo di giustificare o dare senso alla morte sia solo un tentativo. Non ci sono storielle che tengano. È il disastro totale. La morte non ha nulla di pacifico o naturale. Senza speranza della risurrezione, la morte è il pungiglione che ci trafigge irrimediabilmente, è qualcosa di inaccettabile. Simeone se ne va in pace sapendo che sarà accolto tra le braccia di colui che lui stesso ha preso tra le sue braccia. Solo Simeone e Anna, tra le centinaia di persone al Tempio, sanno conoscere che quello non è un bambino come gli altri, ma è Dio. Così anche oggi nel nostro mondo molti non sanno ancora riconoscere Gesù. Ci rendiamo conto del grande dono che abbiamo ricevuto di riconoscere che Gesù è il Signore? Kubler-Ross ha detto: le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza, la lotta e la perdita e hanno trovato la loro via di uscita dagli abissi. Però, scusate, questo commento della, questo che fa l'articolo. Cara Elisabeth, non si esce, leggo tutto anche se rimane problematico. Però, cara Elisabeth, non si esce dall'abisso per sprofondare in un altro abisso, quello della morte, ma solo se, se sprofondiamo nelle braccia di Dio. E Simeone ci insegna che per essere accolti tra le braccia di Dio dopo la nostra morte, dobbiamo prima noi, durante la nostra vita, stringerlo tra le nostre braccia. E riguardo a questo c'è un passaggio, e vorrei fare anche questo, vi chiedo scusa, ma è anche un passaggio mio personale questo. Meditando questo brano, dice Don Michele Cerulli, penso ai miei nonni e zii che hanno vissuto una esistenza con lo stesso entusiasmo di questi due vegliardi di cui il Vangelo ci parla, sempre protesi alla gratitudine per ciò che hanno sperimentato nella vita e sempre proiettati anche a quella pace interiore dell'ultimo tratto di strada su questa terra. Per me, quindi, è semplice respirare quell'aria piena di festa che 40 giorni dopo Natale Maria e Giuseppe con il loro bambino vivono nel Tempio. Anna e Simeone ci aiutano a comprendere la fede con tre ingredienti che possono essere in contraddizione tra di loro nella cultura odierna: la gioia, la pazienza e la speranza. Non è concepibile unire pazienza e speranza con una dimensione della gioia, perché questa nel mondo contemporaneo è associata all'immediatezza. Anna e Simeone invece vivono con lo stile gioioso anni e anni nel Tempio di Gerusalemme e possono comprendere la presenza del Messia ed esultare con la forza e la carica che il Vangelo oggi ci trasmette. La gioia quindi consiste in questi due anziani nell'aver ricercato in Dio il senso di tutta la loro esistenza. Anna vive una lunga vedovanza sorretta proprio da questa ricerca di senso, vivendo nel Tempio, non rimuginando contro Dio, ma mettendosi al suo servizio. Simeone porta avanti la sua esistenza con la certezza, data dallo Spirito, che non sarebbe morto senza aver visto il Messia. La gioia, quindi, supporta la pazienza e la speranza del cristiano. Questi sa che la dimensione gioiosa non si comanda con un clic sul computer, con un profilo Facebook a cui seguono i tanti like di amici e conoscenti. La pazienza non ha mente di passivo, non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza. Il cristiano attinge dalla pazienza di Gesù, che non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Unita a questa virtù cardinale vi è quella teologale, che è la speranza. E su questo punto mi fermo qua un attimo soltanto. Allora, questo l'ho fatto. C'era un passaggio quando Cerulli qua dice: io ho queste figure nella mia vita. Volevo raccontarvi un pochino una vicenda che è capitata anche a me, ma anche quello che è stata la mia esperienza proprio con la morte della mamma e del papà. Non lo faccio per mostrare che chissà che cosa. Sono state due persone normalissime come tutte le altre, con i loro difetti come tutte le altre, però ci sono certi passaggi che segnano la vita. E allora vi racconto il mio primo passaggio riguardo a questo, e non per metterlo in mostra, ma per scoprire come Al Signore interessa la vita così com'è. Non interessa la vita come vorremmo che fosse, oppure col cliché della vita, quello che fa i sacramenti, quell'altro che fa i riti, quell'altro che fa i rosari, l'altro che fa le altre preghiere, e soltanto quella è la vita. No. Dunque, mancavano 4 giorni che io venissi consacrato prete. E mio papà e mia mamma mi hanno chiamato una sera e sono andato 4 giorni prima. E io sono il primo di 8, quindi ero io il primo lì a essere affrontato. E i miei genitori mi hanno chiamato perché mi hanno detto, loro hanno fatto tribolato parecchio perché io potessi continuare a studiare, andare in seminario e seguire anno per anno anche con la retta che bisognava pagare per vivere in seminario. E quindi hanno fatto 8 figli, 7 campi a mezzeria, io penso che penso siano 7 figli e 8 campi a mezzeria. Insomma, uno di due, insomma, ecco. Ma non è questo l'importante. E mi dicono, ti abbiamo chiamato perché sappiamo che stai affrontando, fai una scelta, un passo grande, quello che stai aspettando, è un momento particolare della tua vita. E sappiamo anche che tu ci conosci molto bene, ci vuoi bene, e che sai che la nostra vita è stata una vita anche piena di impegni, piena di sacrifici, piena di fatica anche con tutti gli altri figli e il resto. E sappiamo quindi tu tieni presente che abbiamo tribolato perché tu potessi portare avanti la tua vocazione. E io ho ascoltato a fondo. E mio papà, assieme a mia mamma, mi fa, senti, se vai prete, perché adesso è passato tutti questi anni e sei alle porte della consacrazione? Perché così ci ricompensi di tutto quello che abbiamo fatto e sofferto perché tu potessi realizzarlo? Se vai prete perché pensi che noi meritiamo di essere ricompensati di quello che hanno fatto, per piacere, stasera fermati con noi che siamo contenti che tu resti a casa. E io sono rimasto lì fermo, immobile, e mio papà poi ha insistito. E poi la frase che ha usato, quello che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto perché tu facessi quello che volevamo. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché ci piaceva. E uno dirà, ma fare sacrifici, fare queste cose qua. Vi garantisco che questa frase è quella che mi porto dentro da quando sono stato fatto prete e quella mi porto dentro come la realtà principale che organizza e che è a fondamento della vita che faccio. Perché la vita che faccio non è niente straordinario, ma è la illumina, insomma, ecco, è la lampadina che mi è rimasta dentro come la luce che orienta anche il mio modo di essere e di scegliere poi per quello che si può fare nella vita insieme con tutti gli altri e come tutti gli altri, senza nessuna pretesa di essere diverso o essere migliore o peggiore, ma essere insieme in mezzo a tutti gli altri. Però questa è quella che ha in qualche modo, per me, non è nessuno, ognuno di noi ha le sue, ma per me è quella che ha illuminato e ha tenuto, come dire, l'aspetto più profondo. E mi sono accorto anche di un'altra cosa. Alla morte della mamma e del papà, le preghiere più, come dire, più dirette, sapete che si fa la preghiera dei fedeli, le preghiere più immediate, quelle più commoventi anche, sono venute tutte dai nipoti e dalle nipoti della mamma del papà. I nonni che hanno dai loro nipoti la testimonianza della gratitudine e della preghiera piena di gioia che hanno espresso per dire grazie a quello che hanno fatto. Ecco, io credo che Simeone e Anna siano dentro a questo tipo di modalità, dove il nostro credere è legato ai rapporti e alla vita diretta che colpisce e che forma anche, senza che ce ne accorgiamo, forma proprio grazie a questa sapienza, a questa particolarità, ecco, della vita regalata. Noi cresciamo sempre con la vita regalata. Ed è una cosa che non ha misura e che, secondo me, non è merito. Non è un motivo di merito questo. È motivo di vita, è motivo di gratitudine anche, di dire grazie, ma non per dire grazie e averne un vantaggio. È un modo proprio di condividere e di rispondere reciprocamente a quello che siamo e a quello che vorremmo essere insieme con gli altri. Mi sono permesso una confidenza, ma mi pare che sia bella perché molti, lo dico perché quando vado a fare i funerali, io non voglio celebrare la morte. Non si celebra la morte. Voglio celebrare solo la vita. Quella che è, non quella che voglio io o quella che viene fuori da una predica ormai che è già stampata, ma quella che appartiene alla persona che è là, che è per la quale siamo tutti, tutta la comunità, siamo tutti a salutare. Allora, io fino a questo momento ho tenuto libero il telefono e adesso mi pare che sarebbe molto bello se qualcuno di voi mi illumina un attimo su questo discorso della candelora. Io non l'ho mai vissuta intanto come candelora, ma come una celebrazione liturgica ma so che molte persone ci tengono e che hanno la loro esperienza su questo e ci tengono anche, perché so che quando ero più giovane si veniva a casa con la candela, con altre cose. C'è qualcuno che vuole dirmi che cosa prova lui, che cosa pensa riguardo alla candelora? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Barbara.
Barbara, ciao.
Ciao. Buongiorno a tutti. Intanto io ho guardato sul calendario, la candelora la mettono domani.
Certo.
Vabbè, non avevo capito allora.
Nessun problema su questo.
Non pensavo di dirti che avevi sbagliato, Solo pensavo, ho pensato niente. E poi mi è venuta in mente la Madonna Candelora dell'inverno Semofora.
Sì.
E non la sai. E se piove o tira vento dell'inverno siamo dentro. Pensavo che...
Ma domani però dobbiamo vedere se domani... Se piove o tira vento, sì, è vero, è vero.
Già, giusto. Forse io vedo il barometro qua che va verso il bello, ma non so, avrei anche da fare il bucato, ma vabbè. Perché bisogna anche cercare di risparmiare ormai, cioè veramente io ho sempre risparmiato, però adesso ancora di più perché tutto costa tanto, veramente. Pensa che mi si è rotta la lavastoviglie. E per solo la chiamata, diciamo, cioè dopo se c'è un guasto pago anche il guasto, ma la chiamata comunque costa 65 euro. A me, vabbè, insomma, fare uno sproposito. Comunque, no, non ti avevo chiamato certo per questo, il discorso della morte è un bel discorso. E io ci penso, sì. Ho anche una poesia di non so chi, che però adesso se l'avessi a portata di mano te la leggerei, ma non ce l'ho, che dice sono insomma, guardo la mia gatta, no? Perché lei alla mattina si alza, si pulisce, si mette al sole, mangia e fa un sacco di cose, insomma, da gatti. E con questo, diciamo, esorcizza il discorso della morte, più o meno la poesia dice questo, ecco. È perché, appunto, pensandoci, io poi che ho tante anche immaginazione, non è che sia così, cioè mi sento questo vuoto che poi, che è un qualcosa, insomma, che è vero, la fede, tutto quello che vuoi. Certo, se uno ne ha tanta, per esempio mia mamma e tutti sicuramente erano, non avevano questo senso di fine, perché ci credevano completamente, insomma, proprio. E io invece sono così, non so, vedremo, vedremo, ma quel senso di, appunto, di fine, di vuoto, ecco, insomma, lo devi un po' esorcizzare proprio dandoti da fare cose, cose buone possibilmente, ecco, vabbè. Ah sì, volevo dire anche una cosa, che Liliana ha telefonato dicendo che, non ricordo più che giorno, a giorni però, proprio a Marghera, mi pare, fanno un incontro fra l'imam, mi pare, insomma, islamico, e un prete, credo. E a me piacerebbe andarci, ma proprio non posso assolutamente.
E dove è questo? Comunque.
Mi sembra a Marghera, ma la Liliana, che penso ascolti abbastanza spesso, potrebbe anche ritelefonare eventualmente per dirlo.
Bene.
Ma sarà anche scritto da qualche parte, cioè ci sarà pure qualche comunicazione, no? Perché tu ci vai?
No, non so, non so di questo incontro del patriarca con...
Del patriarca? Io non ho detto del patriarca.
No, di chi?
L'imam, cioè il con uno un cristiano, insomma, però non so chi.
Ho capito.
Non so se sia il patriarca o chi, comunque. E sarebbe veramente interessante, veramente. Al pomeriggio, alle 6, mi pare.
Eh sì.
Però il posto esatto non me lo ricordo. Mi pare che abbia detto Marghera. Ecco, così, insomma. Grazie delle musiche e a risentirci. Ciao Albino.
Ciao, grazie anche a te. Anch'io sì, sono abbastanza, mi sono permesso di così di fare anche questa confidenza, perché secondo me ci sono delle cose che a volte abbiamo bisogno anche proprio di approfondirle insieme, perché è interessante, insomma, ecco. C'è Hermes Ronchi, che fa padre Hermes Ronchi, che fa una riflessione bella, secondo me, anche. Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori, il titolo. E padre Hermes Ronchi che dice: Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme. Naturalmente, chi vuole telefonare può telefonare quanto e come vuole. Mi farebbe piacere, anzi, perché credo che è molto bello ascoltare quello che dentro di noi abbiamo tutti quanti.
Allora, volevo fare un codicillo a quello che aveva detto lei riguardo alla benedizione dopo aver partorito in passato questo. Volevo dire che mia suocera si è rifiutata di andare a farsi benedire dopo la nascita di mio marito.
Sì?
Non so se questo è importante.
Tu cosa pensi? No. Tu cosa pensi?
Io penso che abbia fatto bene e che sia stata coraggiosa a suo tempo, va bene, perché io adesso ho 86 anni, quindi mio marito era coetaneo, e quindi a suo tempo sia stata coraggiosa a fare un atto di questo genere.
Quindi è riconoscente a quello che i suoi hanno fatto.
Sì.
Benissimo.
Certo.
Benissimo. Ma tante cose. Tu pensa, io ho riferito poco, però le cose straordinarie che vengono fuori, anch'io vedo che ci sono delle cose così straordinarie, così grandi, che sono e quindi vanno vissute proprio con la vita delle persone, non soltanto con le cerimonie, ma proprio con la vita che abbiamo.
Ma è bene che queste cose si sappiano.
Ah sì, d'accordo, va benissimo. Sono molto d'accordo su questo.
Questo è il senso della mia telefonata.
Va bene, la ringrazio. Come ti chiami?
Pia.
Pia?
Sì, Pia.
Benissimo, ok?
Grazie per il suo Vangelo che sento sempre al sabato.
Va bene. Va bene, d'accordo.
Buona domenica allora.
Grazie anche a te. Ciao, grazie anche a te. Allora, qui Maria Giuseppe, qua dico un figlio. Qua dice un commento di Hermes Ronchi. Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia con il suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore. È il prezioso dono del mondo, un bambino. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna, che attendevano, dice Luca, perché le cose più importanti del mondo non vanno cercate, vanno attese. Questa è la Simone Weil. Perché quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici che ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio. Occhi velati dalla vecchiaia, ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del Nuovo Testamento dopo Elisabetta e Maria, perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati e ai sognatori, come Simeone, a quelli che sanno vedere oltre come Anna, a quelli capaci di incarnarsi davanti a un neonato perché sentono Dio come futuro e come vita. Simeone pronuncia una profezia di parole immerse, immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e raggiungono ciascuno di noi. Il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione perché siano svelati i cuori. Caduta è la prima parola. Cristo, mia dolce rovina, canta Padre Turoldo, che rovini non l'uomo, ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa, segno di contraddizione. La seconda, Lui che contraddice le nostre vie con le sue vie, i suoi pensieri e con i suoi pensieri, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di Dio con il volto inedito di un Abba dalle grandi braccia, il Padre dalle grandi braccia e dal cuore di luce, contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola. Per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sempre. È possibile ricominciare ad essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Gairo, Talità, cum, bambina, alzati, giovane, vita, alzati, levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita. Festa della presentazione, il bambino Gesù è portato al Tempio davanti a Dio perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria. I figli non sono nostri, dice Khalil Gibran, credo che ha scritto anche il libro Il Profeta, Khalil Gibran. Appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni. Sono la freschezza di una profezia biologica. A noi spetta salvare, come Simeone e Anna, almeno lo stupore. E questo è il commento che fa Hermes Ronchi riguardo a questo: un figlio appartiene a Dio, non ai genitori. E naturalmente adesso 049 880 90 20 c'è sposto, c'è libertà di intervento e di uscire allo scoperto. Vedo che non vengono fuori cose. C'è qualcosa che non va in quello che faccio, oppure possiamo aiutarci un attimo a vedere che cosa si può fare con questo incontro. Allora, qui c'è Giovanni Berti, Don Giovanni Berti, che fa un suo commento. C'è un altro che vuole intervenire. Io avrei proprio piacere sentire anche altri che si muovono su questo. Allora, vi leggo allora, certo, qua c'è una telefonata. Pronto?
Pronto, sono Sandra, buongiorno.
Ciao Sandra.
Posso dirle che è stato fortunato avere dei genitori così?
Sì, certo, hai piena ragione.
Ecco, tutto, volevo dire che è stato fortunato perché mi ha fatto anche sentire tante cose, ma tante di me stessa. Perché quando i suoi genitori, la mamma lì le ha detto lì che sono stati contenti di tutto quello che hanno fatto, lo fanno perché l'hanno fatto perché piaceva farlo. Non è facile fare le cose così, almeno per me. Sento che tante volte faccio fatica. E tante volte dico, ma chi sì che me l'ha fatto fare, per dirla. Proprio, è per questo che ha detto che è stato fortunato. Forse erano completi, forse erano più maturi, più hanno avuto più esperienza, più molto più, diciamo anche più umani, ecco. Volevo dirle questo, Don Albino.
Ti ringrazio. Sì, sì, hai fatto bene, hai centrato.
Volevo chiedere solo una cosa, perché già due volte che la sento che qui a Vicenza il sindaco ha dato ordine di non fare la carità.
Ah, ho capito.
L'ho sentito anche ieri sera sulla televisione del Veneto, qua di una, della nostra città qui, e dico, ma se proprio... non vuoi, perché lo devi dire apertamente così? Lascia che le persone si sentano libere, perché lo devi dire tu? Ma è una cosa, già una frase così, è già fuori secondo me, fuori, anche se c'è qualcuno che chiede, e a me è successo, succede spesso, però no, è una cosa che se lo dici, lo scrivi, perché l'ho letta e ieri sera l'ho sentita per televisione. Allora dico, sembra una frase molto violenta questa. Forse erano altre le intenzioni, non lo so. Volevo chiedere il suo parere.
Ma io preferisco anche non entrare in polemiche o altre cose. L'importante è che ognuno di noi abbia da cogliere anche gli aspetti suoi personali belli, perché ci sono delle cose straordinarie nella vita delle persone, tutte le persone, sai, anche quando noi altri soffriamo qualche volta, anche quando ascoltiamo e facciamo qualche cosa di diverso.
Che dormono su scatoloni qua a Vicenza, dentro i scatoloni, sotto il ponte.
Purtroppo c'è anche questo.
Veramente, dicono, diciamo, le autorità, le istituzioni, che non vogliono essere aiutate. E allora io dico, bisogna vedere come si vogliono anche aiutare. Ecco, scusi tanto, buongiorno Donaldino.
Ciao, grazie a te, ciao, ciao. Allora, qua c'era Don Padre Hermes Ronchi che dice: un figlio appartiene a Dio, non ai genitori. Però io adesso mi pare di aver capito che ho già superato i tempi a mia disposizione, e allora preferisco chiudere e ci risentiamo. Comunque grazie anche dell'attenzione e dell'impegno che abbiamo nell'affrontare le nostre realtà con le nostre esperienze, sia da piccoli sia da grandi, e anche però con chiarezza per quanto riguarda ho visto adesso qua un titolo che mi un figlio appartiene a Dio, non ai genitori, ed è un commento che fa Hermes Ronchi che arriva con una bella profondità, come sempre, ecco, sempre. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, perché ho visto che c'è già arrivata la persona che mi sostituisce. C'è una telefonata, chiudo con questa telefonata. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Dennis, ciao.
Saluto te, chi ascolta. Prima avevi chiesto di fare delle riflessioni sulla Candelora.
Sì.
Posso fare delle riflessioni anche su altre feste?
Ma no, perché ho già la persona che è arrivata a sostituirmi.
No, velocemente Albino, no. Tengo qua 10 minuti, se mi permetti. Se
no, 10 minuti no. No, c'è la persona, devo lasciare.
No, ti ho detto, non ti tengo qua 10 minuti.
Ah, scusa.
Mi bastano 3 minuti, Albino. Me li dai 3 minuti?
Ho capito male, vai.
Me li dai 3 minuti?
Non ti do niente, non ti do. Ti riprendi, vai.
Va bene, grazie. Ho sentito una trasmissione Radio 3 qualche tempo fa, parlava del Natale, come è nato, no? La festa di Santa Lucia e anche la Candelora, hai detto tu prima. Sono feste che hanno sostituito dei riti sacri pagani. Sì. Il Natale sostituisce la Santa Lucia. Una volta si dice. Posso parlare?
Sì.
Grazie. Sostituisce la festa della luce, no? Del ritorno della luce. Poi Santa Lucia venne spostata prima, almeno quello detto a Radio 3, prima del Natale, la spostarono proprio il 21 dal 21 portarono al 13, e poi fece tutta una gran confusione. Comunque anche il Natale appunto sostituisce quella festa della luce. L'hai detto tu prima, la festa della Candelora era un rito pagano per i pastori, così per cercare di affidarsi al Dio per il problema dei lupi, ecco, insomma, no? E quindi questo intanto. Poi un'altra riflessione sul discorso della morte e della vita futura. Tant'altro. Che Guevara diceva che il peggiore aspetto della religione era quello dell'aspetto consolatorio, cioè il fatto di dire state buoni adesso, fate i bravi, fate il bene, così poi avrete il premio un domani, la vita futura, il paradiso e quant'altro. Invece gli antichi, prima che arrivasse questo Gesù, e prima anche delle religioni monoteiste, avevano il concetto completamente diverso della morte. La morte non era un qualcosa, una fine, ecco, una fine totale. Era semplicemente una continuazione, un cambio di, di vita, e quindi la morte non era un assillo per le persone, proprio con la religione monoteista che è diventata il terrore del morire, no? Il terrore di subire un giudizio dopo questa morte e finire all'inferno. Questo è un aspetto veramente deleterio, uno degli aspetti più deleteri della religione, perché la vita, come dicevano gli indiani, la morte come il nascere non è un inizio, è semplicemente una continuazione, perché la vita è un continuum, non esiste, torno a ripetere, poi metto giù il vino, per l'ennesima volta c'è una legge in natura inconfutata, inconfutabile, che dice nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Buona giornata.
Ciao, grazie anche a te. Allora chiudo e vi ringrazio e ci risentiamo naturalmente.